al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Uniti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera. E questo è il tema per quest'anno, per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, iniziata ieri. Una celebrazione annuale che richiama il compito urgente del ristabilimento dell'unità tra tutti i seguaci di Cristo e propone nelle liturgie giornaliere preghiere di pentimento, di invocazione della misericordia di Dio, di lode e rendimento di grazie. L'ottavario venne celebrato per la prima volta nel 1908 a Greymoor, New York, per iniziativa del reverendo Paul Watson, che scelse la data compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e quella della conversione di San Paolo, apostoli e maestri della riconciliazione dell'unico corpo di Cristo. Quest'anno i testi delle celebrazioni sono stati preparati dalle chiese di Gerusalemme e riprendono un gruppo di versetti degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal 42 al 47, che evidenziano i doni dell'effusione dello Spirito Santo sulla comunità primitiva, perseverante nella fedeltà e nella comunione, malgrado difficoltà interne ed esterne. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Ringrazio il tecnico del suono, ringrazio Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia, al microfono Fabio Colagrande. Dedichiamo questa trasmissione dunque alla corrente settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e in particolare a un avvenimento che si è svolto recentemente a Roma. Ortodossi, protestanti e cattolici italiani si sono infatti dati appuntamento all'inizio del nuovo anno e proprio alla vigilia di questa settimana per ricercare insieme una parola forte di speranza da dire alla società per essere ponti di riconciliazione e di pace in un mondo attraversato da violenze commesse anche in nome della religione e per lavorare insieme per un'identità cristiana praticabile, adatta al nuovo millennio. Questo era infatti il tema dell'incontro organizzato l'11 gennaio a Roma dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia con l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Patriarcato Ecumenico. L'incontro si è intitolato Riprendere le sfide di Edimburgo, 1910-2010, l'eredità e le prospettive raccolte da un secolo di ecumenismo. Dunque si partiva dallo storico incontro di Edimburgo del 1910, considerato un po' l'incontro che ha dato il via al movimento ecumenico, si prendeva atto anche che a giugno scorso, nel 2010, c'è stato un altro incontro in Scozia a un secolo di distanza per vedere quali sono le sfide contemporanee per il movimento ecumenico. Noi parliamo di tutto ciò con un ospite che ringraziamo molto per essere in linea con noi. Si tratta del pastore metodista Massimo Aquilante, presidente appunto della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. Pastore Aquilante, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Le chiedo innanzitutto qual è per lei l'importanza dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani che stiamo vivendo in questa settimana?
Ma io direi così, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si tiene ormai da vari decenni, tutti gli anni, in gennaio, è senz'altro, anche col tempo, è senz'altro diventato un momento centrale nel cammino del movimento ecumenico. È senz'altro un fatto altamente significativo, denso di significati e di ricadute, il fatto che le chiese si riuniscano insieme intorno alla parola di Dio nel momento della preghiera, della celebrazione, dell'adorazione, per chiedere al Signore della Chiesa, diciamo, l'unità, ma anche per dare un segno concreto di questa ricerca di unità.
A questo proposito, il Concilio Vaticano II parlò dell'approfondimento spirituale come l'anima di tutto il movimento ecumenico. Cosa pensa di questa affermazione?
Per l'appunto, diciamo, il movimento ecumenico vive nella misura in cui le chiese che lo portano avanti si rapportano costantemente al centro della fede cristiana, che è appunto Gesù Cristo nella parola di Dio, e in atteggiamento di preghiera, ovviamente, chiedono appunto l'intervento di Dio per il fatto specifico della ricerca dell'unità della Chiesa, diciamo, spirituale in questo senso, spirituale diciamo non nel senso che si ferma lì il cammino ecumenico, perché c'è poi l'altro aspetto, cioè poi che cosa avviene sul piano della storia, concretamente, in maniera tangibile, appunto, di questo anelito all'unità della Chiesa di Gesù Cristo.
In un recente intervento il Cardinal Koch, che presiede il Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, ha ricordato che l'unità non è un fine in sé, ma si pone al servizio dell'annuncio del Vangelo. È una prospettiva con cui è d'accordo?
Mi sembra una dichiarazione molto significativa, anche molto condivisibile, diciamo così. Cioè, la ricerca dell'unità non significa l'abolizione, l'omologazione delle posizioni diverse e differenti e su vari punti anche, diciamo, contrastanti. Appunto, la ricerca dell'unità non è, io intendo così, non è un fine, nel senso che il compito che nella storia viene assegnato alle chiese non è quello di eliminare tutti gli ostacoli perché si arrivi a una forma di chiesa unica e omologata. La ricerca dell'unità è che ciascuna chiesa si rimetta costantemente di fronte al Signore della Chiesa, di fronte quindi a Gesù Cristo, parola di Dio incarnata, e in questo movimento, in questo mettersi di fronte a Dio, come dire, fa autocritica, confessa il proprio peccato innanzitutto e soprattutto riconosce che la Chiesa di Cristo è ben più grande della propria Chiesa di appartenenza, cioè riconosce nelle altre chiese che vi è lo stesso Signore e lo stesso Evangelo. In questo senso anche le celebrazioni di questi giorni, per esempio, sono uno strumento, non sono la meta o il punto d'arrivo.
Lo scorso anno, Pastore Aquilante, abbiamo celebrato il centenario della conferenza di Edimburgo, a cui la vostra federazione ha dedicato di recente anche un incontro. A un secolo di distanza di questo passo così importante nella storia dell'ecumenismo, quali eredità e prospettive per il movimento ecumenico?
Ecco, questa è una domanda, diciamo, centrale oggi. Credo di non dire nulla di nuovo se affermo che il cammino ecumenico, nonostante per l'appunto l'anno scorso abbiamo celebrato i 100 anni da questa conferenza che tradizionalmente si suole collocare all'inizio del movimento ecumenico, stia però vivendo un momento di stasi, di stanca, diciamo così. Ecco, questo credo che sia ormai generalmente riconosciuto da tutti. Resta però il fatto che le intuizioni di quella conferenza missionaria di Edimburgo nel 1910 continuano a lanciare sollecitazioni anche alle chiese oggi, nonostante appunto questa fase un po' di stallo nel cammino ecumenico, nel processo ecumenico. Penso per esempio al fatto che se le chiese sono chiamate ad essere chiese missionarie, chiese che spendono l'Evangelo di Gesù Cristo nel mondo e di fronte al mondo, da qui deriva comunque, diciamo, una sollecitazione anche per le chiese oggi. È per esempio oggi possibile rapportarsi ad altre situazioni nel mondo, ad altre religioni, ad altre fedi viventi, così come ci si è rapportati per esempio nel secolo scorso, nel 1800, non c'è qualcosa da modificare nell'atteggiamento delle chiese e via dicendo. E poi soprattutto il fatto che la ricerca dell'unità accade prima ancora che nel confronto di modelli ecclesiastici o ecclesiali, accade nella lettura e nell'approfondimento e nell'interpretazione del mandato missionario e dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo conserva, a mio avviso, tutt'oggi la sua forza, questa intuizione di Edimburgo nel 1910. Dobbiamo considerare che lo scenario, il mondo per così dire, all'interno del quale il cammino ecumenico ha preso piede, il mondo è completamente cambiato. Noi oggi viviamo in una situazione completamente diversa, quindi le tradizioni ecclesiastiche, le chiese, le teologie si confrontano in una situazione diversa e sono chiamate anche ad esprimere, come dire, un nuovo rapporto con le cose della storia dell'oggi. Allora, ci sono posizioni per le quali, come dire, questo mondo oggi ha bisogno di una forte iniezione di spiritualità cristiana, di Evangelo, perché forse non è adulto, non è ancora adulto. E allora in queste posizioni qui la Chiesa si pone come un soggetto anche politico, forte, autorevole, eccetera, eccetera. Questo non è, diciamo, la posizione della tradizione protestante, ma è chiaro che se i termini dell'incontro e del confronto si pongono a questo livello qui, è chiaro che ci sono percezioni, posizioni diverse nel rapporto con le cose della storia, con la società, e siccome il cammino ecumenico è fatto anche di questo, non soltanto di incontri liturgici, è chiaro che questo, come dire, porta le tradizioni cristiane ad arroccarsi e il confronto diventa sempre più complesso e complicato.
A proposito dei mutamenti, di fronte alla secolarizzazione dell'Occidente, ai cambiamenti geopolitici della presenza cristiana nel mondo, in quali settori vede oggi più possibile e auspicabile la collaborazione tra le chiese cristiane?
Io continuo a pensare che, diciamo, il movimento ecumenico si svolga dentro una dialettica. Da un lato credo che al centro di tutto ci sia il confronto con la parola di Dio. Come dicevo, le celebrazioni di questa settimana rispondono a questa esigenza, però vorrei dire anche che vi sono tante altre esperienze di ecumenismo che mettono al centro il confronto con la parola di Dio, proprio anche, come dire, comunità locali che si incontrano per lo studio della Bibbia. Questa è una prima polarità, diciamo così. Poi c'è una seconda polarità che è perfettamente dentro il compito ecumenico, il cammino ecumenico, ed è la testimonianza da rendere al mondo, cioè le cose che concretamente si possono fare insieme. Ora, la mia esperienza, ma insomma l'esperienza delle nostre chiese in Italia, è che su questo terreno non solo si possono fare tante cose insieme, ma già si fanno. Penso per esempio a tutto il settore, diciamo così, del lavoro nell'accoglienza, degli immigrati, degli stranieri, nel lavoro di pressione perché anche in Italia si arrivi ad avere delle politiche di integrazione vere, reali. Ecco, queste cose, molte di queste cose noi le facciamo già insieme. Questo è anche cammino ecumenico, naturalmente non lo è meccanicamente, perché poi appunto sempre di fronte a Dio, sempre di fronte alla sua parola, diciamo che la Chiesa matura il cammino dell'unità. Però queste cose che si fanno insieme, spendersi insieme per una società più a dimensione umana, una società più giusta, questo è importante. E ripeto, qui noi possiamo anche rallegrarci per tutte le cose che si fanno insieme.
Pastore Aquilante, le chiedo in conclusione il suo auspicio e in particolare la sua preghiera in questo ottavario per l'unità.
Il mio auspicio e la mia preghiera è che si intensifichino sempre di più in Italia i momenti, diciamo, ufficiali, formali, ma anche, come si suol dire, di base, in cui insieme le diverse tradizioni che compongono il cristianesimo si mettono in ascolto della parola di Dio, perché è lì, è in questo ascolto che matura non solo una coscienza ecumenica, ma maturano anche, come dire, le indicazioni, i passi che poi è significativo compiere per il futuro. Quindi, come dicevo all'inizio, le celebrazioni di questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, a mio avviso, mantengono intatto tutto il loro valore. Mantengono intatto tutto il loro valore, quelle esperienze di base che appunto spingono i credenti cristiani a ritornare alla centralità del Vangelo di Gesù Cristo. E la mia preghiera per l'appunto è che questi momenti si moltiplichino sempre di più, che cioè il popolo cristiano si faccia carico del cammino ecumenico, della ricerca della fedeltà e dell'unità della Chiesa di Cristo. E poi l'altro polo, diciamo così, che si moltiplichino sempre di più le occasioni per lavorare insieme, agire insieme per la testimonianza del Regno di Dio in questo mondo, nelle situazioni in cui viviamo. Quindi posare soluzioni nuove insieme ai problemi, alle ferite aperte di queste nostre società.
Pastore Aquilante, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata anche a voi.
I'm
Ed era il pastore metodista Massimo Aquilante, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. Con lui abbiamo aperto questa trasmissione dedicata alla corrente settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Avete sentito il pastore Aquilante ricordare questo incontro che la federazione stessa ha organizzato proprio per celebrare il grande incontro di Edimburgo del 1910, e dobbiamo ricordare che proprio nel giugno scorso, dal 2 al 6 giugno, proprio in Scozia ad Edimburgo, si è svolta una conferenza missionaria mondiale proprio per celebrare i 100 anni della prima conferenza missionaria mondiale di Edimburgo, quando 1200 delegati rappresentanti di numerose denominazioni protestanti si radunarono per discutere il futuro della missione. A giugno, dunque, nel 2010, lo scorso anno, ci sono stati 300 delegati giunti da ogni parte del mondo, cattolici, ortodossi, protestanti, pentecostali, rappresentanti di chiese indipendenti, che si sono ritrovati per una settimana per mettere a fuoco le sfide per la missione nel XXI secolo, con tavole rotonde e incontri di gruppo. C'era anche la delegazione vaticana, e tra i partecipanti c'era Don Gianfrancesco Colzani, teologo, docente universitario, insegna teologia missionaria alla facoltà di missiologia della Pontificia Università Urbaniana qui a Roma. Don Colzani in questo momento è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio Don Gianfrancesco.
Buon pomeriggio anche a voi.
Quale valore, quale significato ha per lei come teologo, come studioso, la settimana di preghiera per l'unità che stiamo vivendo?
Ha un significato enorme perché in qualche modo è diffuso oggi un certo pessimismo nel confronto del cammino ecumenico. L'idea di produrre documenti che nascano da un incontro e da una fatica teologica ha misurato la difficoltà di questo tipo di lavoro e ha lasciato un poco la bocca amara, ma c'è un tipo di ecumenismo da una parte legato alla vita e dall'altra legato alla vita spirituale che invece gode di assoluto rispetto e di enorme rilievo. Io credo che l'ecumenismo spirituale inizi dalla consapevolezza che quello che chiediamo a Dio è innanzitutto la conversione del nostro cuore, è innanzitutto il sapere, il poter fare un cammino comune verso Cristo con il sostegno e l'aiuto dei nostri fratelli, non da soli, è il bisogno di intuire l'importanza di una vicendevole conoscenza, è l'importanza di uno sforzo per dialogare, per cooperare, e io credo che la settimana per l'unità dei cristiani sia una settimana in cui si ricorda tutto questo, ci mettiamo di fronte anche ai nostri limiti e chiediamo al Signore la grazia di poter cominciare ed avere il coraggio di sognare e di tradurre in piccole realtà, in piccoli gesti, quella unità per cui lui ha così tanto pregato.
Don Colzani, lei è stato tra i partecipanti dell'incontro che lo scorso anno a Edimburgo ha voluto celebrare, sì, l'anniversario della storica conferenza di Edimburgo, che è considerato l'evento iniziale del movimento ecumenico. Ecco, come vede questo passaggio? A un secolo di distanza, quali eredità e prospettive per il movimento ecumenico oggi?
Ma io credo che la prima cosa che risulta è la profonda diversità delle due situazioni. Nel 1910 c'era un grande ottimismo circa il posto e il ruolo del cristianesimo nel mondo. È famoso la convinzione di Mott, un presidente del movimento studentesco ecumenico di allora e chairman a Edimburgo. È noto il volume di Mott che pensava, riteneva che l'evangelizzazione avrebbe convertito il mondo nell'ambito di questa generazione, la sua di allora, e ponevano come data il 1910. 1910, il libro lo scrive nel 1900, e quindi c'è un entusiasmo, una forza molto molto grande. Quell'ottimismo un po' ingenuo, generoso di sicuro, ma un po' ingenuo, non è più il nostro. Noi abbiamo vissuto l'indipendenza degli stati, la ricerca delle radici culturali, la rinascita dell'impegno religioso e anche missionario delle grandi religioni storiche. Ci troviamo in una situazione profondamente differente. In un momento come questo noi ci troviamo, scrive Andrew Walls, in una situazione di espansione del mondo occidentale, ma anche di recessione del cristianesimo, e ci troviamo alla vigilia di una affermazione di culture e di stati che provengono dal mondo asiatico e che sono portatori di una visione della vita molto differente. In una prospettiva del genere c'è molto più consapevolezza della fatica, della responsabilità, della missione e dei limiti che la divisione tra i cristiani porta a questo cammino, perché noi battezziamo le persone in Cristo, ma poi la loro appartenenza è cattolica, ortodossa, calvinista, luterana, eccetera.
Quindi da questo punto di vista, Don Colsani, questo passaggio, questo cambiamento, come secondo lei dovrebbe stimolare un cambiamento dell'atteggiamento ecumenico?
Io credo che ci siano come due o tre cose da aver ben presente. Innanzitutto il rapporto molto stretto tra ecumenismo e missione. Io dico con molta franchezza e libertà che non è più possibile una missione se non in termini ecumenici, e non è possibile un ecumenismo se non in termini globali, comprensivo quindi della diversità dei cammini tra cristiani e tra uomini religiosi del nostro tempo. E questo implica che l'ecumenismo del futuro sia molto attento a realizzare una piattaforma comune di impegno e di intesa tra persone che pure restano diverse per storie e per cammini passati e anche presenti. E credo che il punto di contatto debba essere la presa di coscienza delle sfide che il mondo moderno o postmoderno e la società che vi si ispira pone a tutte le religioni. È vero che queste sfide sono più forti nell'Europa e nel mondo del Nord America, nell'Occidente, insomma più che non negli altri continenti. Ma è anche vero che queste sfide investono anche persone che si trovano di fronte a un mondo e una civiltà postmoderna senza mai essere nemmeno passate per la modernità. Questo implica, come dire, un impegno tale per cui le sfide comuni spingano a porre insieme la testimonianza dell'amore di Dio, evitando forme che radicano nella religione il fanatismo, la violenza o altre cose che sono certamente negative per l'immagine di ogni religione, ma anche dell'insieme, del futuro, della vita dell'umanità.
Potremmo dire, Don Colsani, dunque, che il problema missionario ed ecclesiale, quindi anche ecumenico, riguarda oggi trovare un'identità cristiana all'altezza delle esigenze di questi nostri tempi.
Sì, io credo che questo sia il problema, non solo della nostra epoca. Ogni epoca in qualche modo è il coagularsi delle esperienze passate e quindi porta con sé un patrimonio, una eredità, una tradizione, ma ogni epoca ha anche delle sfide nuove e deve avere il coraggio di una fedeltà creativa, deve avere il coraggio di uno sguardo positivo e coraggioso verso il futuro, di carattere profetico, in grado di affrontare le sfide di oggi con i piedi ben piantati nella tradizione passata, ma anche con la semplicità e la freschezza di chi sa che il Vangelo è la risposta a tutte le situazioni e a tutti i problemi.
La sua preghiera, il suo auspicio in questa settimana per l'unità?
Che in questa settimana per l'unità, che noi stiamo vivendo con un contesto. Basta pensare alla situazione dell'Afghanistan, alla situazione della Tunisia, che noi stiamo vivendo in un contesto del tutto particolare. Ci porti semplicemente a ricordare che l'umanità è l'unica famiglia di Dio e che nell'unica famiglia di Dio a chi più è stato dato, più sarà chiesto. E in qualche modo questo implica l'impegno e la responsabilità che gli uomini religiosi hanno di essere uomini di pace e di fraternità, a qualunque religione appartengano, ma in una maniera particolare, se appartengono al cristianesimo.
Grazie Don Colzani, grazie e buona giornata.
Arrivederci.
Ringraziamo dunque Don Gianfrancesco Colzani, ordinario di teologia missionaria presso la Pontificia Università Urbaniana. Con lui abbiamo commentato i temi di questa corrente settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e in particolare l'anniversario celebrato lo scorso anno dei 100 anni dalla grande conferenza mondiale di Edimburgo. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi appunto era la settimana di preghiera per l'unità, grazie anche al pastore Massimo Aquilante, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.